Cristo. Amen. Grazie che tu edifichi la tua Chiesa. Grazie che ci porti avanti. Lode al Signore. L'ultimo punto, adesso proseguo con l'ultimo punto, quando c'è critica. Sì, ci sono anche delle critiche che sono giustificate. Cosa pensate? Il Signore può criticare, ma se io ho una critica nel mio cuore verso i fratelli, come ha detto mio fratello, state attenti, prima andate al Signore, perché nulla può distruggere l'unità della Chiesa così come la critica. E noi tendiamo a criticarci a vicenda. E nella lettera ai Filippesi viene menzionato questo tema. C'erano delle critiche verso i fratelli che evangelizzavano perché non erano di una sola opinione. E così Paolo dice: lui dice, il Signore, non è che per il Signore si tratta solo che noi evangelizziamo solo per il fatto di evangelizzare per salvare gli uomini, sì, anche da una certa parte desidera il Signore, ma tutto questo va parallelamente alla vita della Chiesa. Questo titolo mi è piaciuto così tanto. Romani 4, una vita di Chiesa che testimona l'efficacia del Vangelo. Che cosa pensate voi di un consigliere o di un... Sì, sono quelli che vengono e consigliano, per esempio anche nelle ditte, come mediatori, che però è divorziato. Che cosa penseresti di questa persona? Consulente, si dice, sì, consulente. Sì, forse lui può lavorare come consulente nella ditta, ma la realtà della pace non ce l'ha. E così è la stessa cosa nella vita della Chiesa. Se questa vita della Chiesa non è una testimonianza dell'efficacia dell'Evangelo, sì, in teoria possiamo parlare di cose che sono vere, questo consulente può fare veramente, aiutare bene nella ditta e tenere delle buone conferenze, ma il Signore guarda nel profondo. Perciò Paolo inserisce qui nel capitolo la vita della Chiesa, come ci comportiamo l'uno con l'altro, che cosa sentiamo, come siamo legati tra di noi. Questo deve essere il frutto dell'Evangelo. Cosa sono i messaggi fondamentali dell'Evangelo? Godo così tanto i versetti in Efesini 2. Dal versetto 13. Ma ora, in Cristo Gesù, voi, che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui, che dei due popoli ne ha fatto uno solo. Amen. E ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Questo è un punto fondamentale dell'Evangelo. Dio ha fatto la pace. Dove Dio entra nei punti della nostra vita, lì c'è la pace. Il Signore produce la pace e l'unità. Amen. E che cosa produciamo noi? È tragico tra noi cristiani, la situazione è tragica. Permettetemi di dire questa cosa. È tragico che l'Evangelo viene proclamato e però allo stesso tempo viene vissuta la senza pace. Sì, quello che dicono è vero, il Signore ci ha perdonato, ha fatto la pace, ma quale pace? Solo la pace tra me e Dio? No, anche la pace tra di noi. Non ha soltanto riconciliato noi verso Dio, ma tra di noi, come viene detto qui, in un corpo. Questa è la verità dell'Evangelo. E se noi non vediamo questo punto, allora feriamo Dio, perché per Lui questa l'unità è molto importante. Le divisioni per il Signore, lo dico, mi permetto di dirlo, forse è una sberla in faccia, perché è completamente contro quello che il Signore ha fatto alla croce. Lui ci ha riconciliati in un corpo e c'è solo un corpo e siamo membri di questo corpo, noi tutti, tu. Noi tutti siamo membri di questo corpo. Come possiamo allora dividerci? Come è possibile che il Signore o lo Spirito chiami qualcuno fuori dalla Chiesa, a lasciare la Chiesa? No, non è lo Spirito, ma sono gli uomini. Voglio leggere in Atti 20, dove Paolo, quando ha incontrato gli anziani, ha detto, allora, Atti 20 dal 29, io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. È terribile. E poi ancora peggio. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Trascinarsi dietro i discepoli, dietro di loro. Quanti capi ha la Chiesa? Un capo. E se c'è qualcuno che si trascina dietro i fratelli, è lui allora il capo? Non è quello che ci dice la parola. Perciò, 31, perciò vegliate, dice, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Fratelli, non ho ancora pianto. Ma il Signore è un desiderio così forte che ha che noi siamo uno, che noi abbiamo la consapevolezza che l'Evangelo è l'Evangelo di un corpo, di una Chiesa, dell'unità nel luogo, ma anche dell'unità di tutte le Chiese. E non dobbiamo ascoltare altre voci, perché Paolo ci dice sono dei lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. È veramente molto seria questa parola. E la lettera dei Filippesi è incoraggiante, è meraviglioso, come abbiamo sentito prima. Quello che abbiamo nella Chiesa è prezioso, il fatto che ognuno... Abbiamo i fratelli, non giocartela per qualsiasi cosa. E questi fratelli vengono e dicono, ma sì, sia un po' più mondano, non essere così ristretto, ma chi dice che non devi andare al cinema? No, questi uomini rapaci non dicono queste cose. No, portano una parola che spesso è seria. Galati, vediamo, vengono spesso con la legge, con più zelo, con più serietà. Quando il Signore è venuto sulla terra, chi era il più zelante per Dio? Erano coloro che incassavano le tasse? Erano gli uomini normali? No, c'erano delle persone che erano veramente molto serie per quello che riguarda Dio. E qui poi è difficile per noi distinguere. Se Dio dice questo popolo mi onora con le labbra, è difficile per noi da comprendere, da capire. Ma Dio vede il cuore. Si tratta di noi che afferriamo la meta, che siamo santi e che noi piacciamo a Dio. Capite e comprendete quello che intendo? E sono cose molto, molto vicine, simili. Si tratta adesso di me o si tratta veramente del Signore? C'era un uomo nel quale era veramente visibile che si trattava soltanto del Padre. Questo uomo era Gesù Cristo e dalla sua vita riconosciamo che non ha vissuto per compiacere se stesso. In Romani 15 è scritto, lui si è abbassato, come abbiamo visto, e ha preso forma di un servo, divenendo un uomo. Dalla gloria è sceso dal trono come co-creatore dell'universo, si è abbassato. C'è scritto che si svuotò nel Filippesi 2:7, ma svuotò se stesso, ha abbandonato tutto, non ha vissuto per sé. È molto chiaro qui. Non è solamente divenuto un uomo, non si è soltanto abbassato per Dio. Ci sono alcuni credenti che si possono umiliare davanti, di fronte a Dio, ma di fronte agli uomini, umiliarsi di fronte agli uomini, non sono in grado di farlo perché il loro cuore è così, come si dice? Glorioso, no? Come si dice? Orgoglioso. Amen. Sì, lui si è abbassato ed è divenuto ubbidiente fino alla morte di croce. Sì, si è veramente umiliato. Questa parola che si è umiliato mi ha ricordato di questa predica di Giovanni il Battista. E lui dice: tutti i colli verranno abbassati e ci verrà fatta una via dritta. E questa è un'immagine per il nostro cuore. Il nostro cuore è pieno di colline e pieno di orgoglio. Mi sono scritto un versetto, Geremia 17:9. Non tutte le traduzioni lo fanno bene. 17:9. Il cuore è ingannevole e nella nota significa che non è piano. È collina. Se vi guardo, siete stupendi fratelli. Tutti i giorni venite alla riunione e con voi non ho fatto delle esperienze veramente brutte. Nel mondo ho fatto delle esperienze brutte, sì, veramente brutte. Ma voi no, siete ottimi. Se vi vedo adesso da lontano, sì. Ma se prendo la lente, non devo dire che dobbiamo prenderla, però lasciamo che Dio prenda la lente. Lui prova il cuore, prova le reni. È come se prendiamo un microscopio e se vediamo questo tavolo, così con gli occhi pensiamo che sia piano, ma se prendi un microscopio dici mamma mia quanti onde. Non ho tanta esperienza, però quando ho visto una foto di questo microscopio, è un microscopio elettronico, non so, particolare. Il nostro cuore non è piano, è tutto collinoso ed è difficile ottenere qualcosa. E il Signore, con amore e con il nostro permesso, spiana il nostro cuore. E questo è il significato di umiliarsi. Umiliarsi significa abbassare queste, spianare le colline. Questa umiliazione, veramente in questa parola, è incluso questo abbassarsi, che in pratica si spianano le colline. Petrus, sto cercando un versetto, Pietro o Giacomo? Primo Pietro dovrebbe essere. Grazie. Primo Pietro 1. Primo Pietro 3, scusate. Possiamo guardare il Signore. Lui era l'unico uomo che era così umile e si è umiliato verso gli uomini, e questo cambia la nostra vita. Quello che ci cambia veramente è se noi continuiamo a guardarlo. Signore, voglio essere conformato a te. Signore, tu conosci il mio cuore. Io smetto di volerlo cambiare. Signore, te lo do a te il mio cuore. Opera il tuo essere dentro di me. A me piace come tu sei. E se facciamo così, il nostro sentimento cambierà, il nostro modo di fare. Quando noi riflettiamo e guardiamo il Signore, allora questo sentimento cambia. E nella lettera dei Filippesi questo sentimento è molto profondo. Che cosa significa questo sentimento? Vedere questi tre cerchi. E vediamo nel secondo c'è l'anima, e all'anima appartiene la mente e la volontà, e queste due sfere creano il sentimento. Che cosa penso e che cosa voglio? Questo è il mio sentimento. E se io guardo il Signore e scelgo il Signore, Signore, voglio piacerti, voglio prenderti, voglio viverti, allora il nostro sentimento cambia.
Amen.
Pensare o sentimento è un po' tradotto, un po' difficile in italiano. Leggo un versetto di Efesini 5. Efesini 5, versetto 2. Anche l'uno. Siate dunque imitatori di Dio. Questo lo possiamo comprendere adesso. Imitatori, perché abbiamo la stessa vita, possiamo vivere la stessa vita, possiamo avere questo sentimento, questo pensare. Perché siete figli di Lui amati e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Questa consacrazione del Signore, tutta la sua vita è stata un sacrificio ed è un sacrificio di odore soave per Dio, e anche noi possiamo condurre una tale vita. Paolo dice, questo sentimento sia pure in voi, che è stato in Gesù, che si è umiliato fino alla morte di croce. Ed è la stessa cosa che Dio, di cui Paolo parla in Romani, che noi presentiamo i nostri corpi come sacrificio vivente. Questo è il nostro sentimento, questo è il... Se lo facciamo da noi stessi è inutile, ma se lo facciamo perché abbiamo il medesimo pensare, il medesimo sentimento di Cristo, allora è prezioso. Vi esorto, Romani 12:1, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Culto spirituale nella vita di Chiesa, nella vita del Vangelo, dove ci consacriamo come si è consacrato il Signore, perché Lui ha posto il suo sentimento in noi. Questo riempirà la vita di Chiesa con un odore soave per Dio, non un odore soave di chi è il primo, il più bravo, ma di consacrazione, un profumo di odore soave, che significa: non voglio essere nulla, vogliamo che il Signore sia tutto, che sia in noi e che compia tutto in noi. E allora possiamo essere uno. Allora senza problemi siamo uno. Ma se qualcuno desidera diventare qualcosa, prendere una posizione, allora non siamo uno. Come questa donna che ha dato l'alabastro, ha offerto l'alabastro, ha speso tutti i suoi soldi per comprare questo profumo. E il Signore, in pratica questa offerta significa, rappresenta la morte del Signore. Qualcuno si è irritato e il Signore ha detto: no, così è bello. Tutta la casa era piena di profumo e così anche la Chiesa deve avere, essere ripiena di questo profumo. Un profumo solo che ci consacriamo al Signore e diventiamo uno con Lui.